La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, in attesa dell'arrivo di Daniele Titarelli, il nostro conduttore del martedì. Do il benvenuto ancora una volta a Cristian Camilletti, che ieri ha fatto il suo esordio sulle frequenze di Radio Tua. Ciao Cristian.
Ciao, buonasera Stefano e buonasera a tutto il popolo biancorosso all'ascolto.
Allora, prima esperienza quella di ieri, com'è andata?
Beh, è andata alla grande, dai, mi sono trovato molto bene, naturalmente un po' d'emozione dopo diverso tempo lontano da questi studi, comunque un bel ritorno a casa, ma emozione più che altro per questa nuova esperienza in una nuova veste, totalmente nuova per quanto mi riguarda.
Si è parlato di calcio, quindi cambio completamente, invece che di musica, dove continuerai comunque a trattarla, ma in quella di Chiaravalle. Intanto qui si parla di calcio e dobbiamo dire che ieri abbiamo sollevato un po' di polverone, un po' di situazioni con il direttore, l'amministratore delegato Davide Miani. E gli abbiamo letto i vostri pensieri, quelli che potete continuare a inviarci al 334 35 20 488, ve lo ricordo, 334 35 20 488, sia come sms che come whatsapp. Questo te l'ho ritirato fuori, Cristian, era un messaggio che ieri Filippo ci aveva inviato e che noi abbiamo girato a Davide Miani. Vogliamo rifrescarci un po' la memoria?
Sì, allora, questo messaggio dove praticamente lui ha scritto: Filippo, David, per favore sistema la questione biglietti per i giovani affiliati con le squadre giovanili alla prima squadra. Biglietto a 2 euro e non soltanto all'Ancona Point, scomodo a Chiaravalle o il giorno della partita, ma anche in prevendita ad Ancona, perché così non va assolutamente. Beh, possiamo dire di essere alquanto d'accordo con
allora e ovviamente oggi è arrivata la risposta da parte dell'Ancona 1905, risposta che ora vi andiamo a leggere tramite sempre Cristian, perché così insomma completiamo questo pensiero. Quindi chiarimenti sulla vendita dei biglietti per il settore giovanile, questa è la risposta alla questione che ieri avevate sollevato.
In merito alle richieste di spiegazione pervenuteci in sede sulla richiesta di motivazioni sul perché i biglietti del settore giovanile a 2 euro possono essere venduti soltanto presso i punti vendita Ancona Point di via D'Antona e presso i botteghini dello stadio, la società Ancona 1905 precisa che questa scelta è stata fatta per due motivazioni: da un lato per controllare e monitorare meglio la vendita dei ticket e per evitare che i rivenditori Booking Show distribuiscano i tagliandi al prezzo ridotto del settore giovanile a persone non tesserate, dall'altro perché qualora i punti vendita Booking Show di Ancona fossero autorizzati alla vendita dei biglietti in questione, automaticamente tutti i punti vendita dello stesso tipo in Italia potrebbero fare la stessa cosa, creando quindi una situazione ingestibile e incontrollabile per la società.
Quindi questa è la risposta e la motivazione da parte della società perché non è possibile aprire in prevendita la vendita appunto dei tagliandi, questi agevolati a 2 euro per il settore giovanile. Vedremo poi se potrà essere risolto in altre maniere. Comunque questa è la risposta ufficiale alla vostra domanda, quella che ci avete fatto. Nello specifico si chiedeva la possibilità di venderli anche ad Ancona, non solo all'Ancona Point di Chiaravalle, magari anche alla segreteria. Potremmo anche dire questo, era auspicabile anche la vendita presso la segreteria qui ad Ancona. Comunque questa è la situazione per quello che riguarda risposta a un vostro preciso quesito che avevate sollevato al nostro numero di telefono che noi prontamente avevamo girato a David Mian. Scaletta che dovrebbe essere ricca, quella di oggi. Tanti gli ospiti, adesso stiamo aspettando Daniele con le ultime. Intanto una ultima ve la possiamo già girare sempre, che ci arriva dall'ufficio stampa dell'US Ancona 1905, riguarda l'infermeria.
Beh sì, c'è questo bollettino che arriva proprio pochi minuti fa. Durante l'allenamento al campo sportivo Ponte Rosso, Luca Cognini ha sostenuto un allenamento differenziato per un affaticamento al flessore sinistro. Daniele Pirelli ha fatto lavoro differenziato post infortunio. Mi verrebbe da dire ai 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 quando si parla dell'unica punta, prima punta che abbiamo a disposizione. Vabbè,
Non arriva invece dall'Ancona, ma arriva direttamente dal giudice sportivo che già si è espresso per quello che riguarda il match appena trascorsi. Allora andiamo a vedere qual è stata la pena inflitta, tanto era ovvio che sarebbe stata inflitta una pena al giocatore Konaté, che era stato espulso, come ben ricordate, sabato, tanto ci ha fatto patire. Fino a quel momento aveva giocato bene, aveva preso gli elogi, lo ricordiamo dalle pagelle di ieri, per tutto il primo tempo, l'inizio del secondo tempo. Poi questo fallo ha fatto sì che sia stato l'unico a essere insufficiente, ma solamente proprio per il fatto di essersi fatto buttare fuori. Quindi ecco la sentenza del giudice sportivo.
Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione, quindi per Dramane Konaté, per entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
Le due ammonizioni sono state inflitte per condotta scorretta verso un avversario. Comunque quello che conta è il minimo della pena, chiamiamola così, una gara. Non si sa ancora nulla per quello che riguarda il ricorso invece per l'altra sentenza, quella bestiale, chiamiamola così, perché quattro giornate sono veramente tantissime per un qualcosa di non così grave come quello a cui è stato inserito nel referto. Ma questa è un'altra cosa, la faremo, la guarderemo, la visioneremo un po' più avanti per cercare di capire. Avremo tra l'altro un ospite che potrebbe forse anche parlare di questo, se è in vena questa sera, perché abbiamo due giornalisti di quelli veramente importanti per quello che riguarda la carta stampata a livello nazionale. Noi ci fermiamo, diamo subito la linea alla pubblicità. Torneremo subito insieme con Daniele Titarelli.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3537. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Noi abbiamo aperto, caro il nostro Daniele, attendendoti, dando subito una spiegazione per quello che concerne la domanda che era stata posta ieri all'amministratore delegato Davide Miani sulla prevendita dei biglietti e la risposta che oggi è pubblicata sul sito dell'US Ancona 1905 in tal proposito. Intanto ben trovato, bentornato nella tua trasmissione del martedì.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Ecco, allora, io guarda, ti giro, intanto vado subito a contattare il nostro primo ospite, però vi volevo far presente a entrambi, così intanto che io vado avanti con il mio lavoro dietro le quinte, vi do questa notizia che comunque ce l'abbiamo qua a ferma parcheggiata e arriva direttamente dalla Lega della Pallavolo Serie A femminile. Che ci azzecca la Lega di Pallavolo di Serie A femminile con una trasmissione di calcio? Direte assolutamente niente, invece un qualcosa c'è, perché dall'anno scorso c'è l'esperimento con la Lega Pro Channel, la possibilità di vedere il calcio in televisione grazie appunto allo streaming. La Lega Pallavolo Serie A femminile, dopo aver visto come ha funzionato per il calcio, ha aderito anche lei a questo meccanismo. Quindi vengono trasmesse sullo streaming direttamente tutte le partite della stagione 2015-2016, però a differenza del calcio, la pallavolo femminile parte subito con il pay. Quindi è partita già da sabato scorso con un abbonamento mensile a 14,95 euro e un abbonamento stagionale a 89,95 euro. Con gli highlights, stesso discorso come funziona per il calcio, la diretta in simultanea di 5 partite al giorno, le differite di tutte le partite del campionato di Serie A1 e ovviamente anche tutte le partite che poi vengono trasmesse dalla Rai, perché anche la Rai trasmette. Quindi possiamo aprire una bella discussione su questo. Sarà il futuro anche del canale televisivo, anzi streaming della Lega Pro, quello di passare prima o poi a pagamento, come già avviene per il volley? A voi.
Bella domanda, veramente, bella notizia. Non so, che dici?
Probabilmente questa è la strada, penso che anche il calcio di Lega Pro possa essere orientato verso questo indirizzo. Logicamente in questo momento è un servizio fruibile dai più, il servizio in chiaro, anche se penso che sia solamente un esperimento per poi un giorno arrivare a far sì che anche il calcio di Lega Pro possa essere diciamo così criptato. Poi verificheremo anche gli sviluppi e l'interesse che può catalizzare sugli sportivi, però penso che questa sia la via a cui sia destinata anche il calcio di Lega Pro.
Ma la cosa è molto strana, secondo me. Come mai che il volley già inizia così a pagamento, a botta calda, mentre il calcio, che dovrebbe essere, tra virgolette, molto più seguito rispetto alla pallavolo femminile, senza nulla togliere appunto allo sport in sé, così gratuitamente, che poi i risultati li ha avuti, l'hanno passato, ma fino a un certo punto, tanto che anche a livello economico le società stesse non hanno visto assolutamente nulla, e già si parla che potrebbe essere, se non l'ultimo anno con questo esperimento, ma poco ci manca se le cose non andassero bene. Cioè, una cosa abbastanza controversa, mi verrebbe da dire siamo in Italia, cioè, però non lo so, la vedo un po' strana sta cosa.
Sì, in effetti, specie considerando le dinamiche del calcio, è un esperimento strano questo di rendere in chiaro anche per la seconda stagione consecutiva il calcio di Lega Pro. Probabilmente è un progetto che stenta a decollare, l'interesse, specie non parliamo di televisioni ma di internet, per questo tipo di categorie, quindi è un esperimento che va fatto magari su più anni, su un fronte più avanzato di spettatori, per poi verificare se sia necessario passare al criptato o meno. Di sicuro è un esperimento che sta svuotando sempre più gli stadi con orari improponibili per i tifosi e un calcio di Lega Pro che andrebbe, che merita di essere seguito con assiduità allo stadio. Purtroppo ciò non avviene, avviene solamente dietro a un computer, se questo avviene.
Bene, siamo con il nostro primo ospite della serata. Andiamo direttamente con la carta stampata, Gazzetta dello Sport. Nicola Bindaco, di nuovo con noi.
Eccoci, ciao, buonasera a tutti. Non sono molto d'accordo col collega che quello che diceva prima, ma comunque rispetto all'opinione di tutti.
Ma l'introduzione, allora, chiedo scusa io a Nicola Binda, non eri collegato in quel momento. L'avevamo preso la palla al balzo dalla notizia che la Lega Pallavolo Serie A femminile si è appoggiata lo stesso a una piattaforma per far vedere le partite TV online, però partendo direttamente con la Pay TV, quindi abbonamento mensile a 14,95 euro, abbonamento stagionale a 89,95 euro. Si discuteva se questa poteva essere il viatico poi per anche il Lega Pro Channel, quindi per il futuro del canale streaming di calcio.
Beh sì, al momento adesso non so i loro progetti come sono, anche perché quest'anno la progettualità della Lega Pro si è arenata completamente con il commissariamento, è impossibile fare dei progetti per il futuro, si sta navigando a vista. La Lega Pro sta andando avanti su quello che era stato tracciato prima, anche perché quest'anno il commissario francamente non era nei suoi compiti pensare allo sviluppo della categoria, sta pensando solo alle nuove elezioni, ha pensato prima alle iscrizioni, adesso pensa alle nuove elezioni, ad approvare il bilancio, che sono altre questioni, quindi la progettualità di trasformare Lega Pro Channel in un canale a pagamento ancora mi sembra un'idea lontana. Molto, però quando il collega che diceva che per colpa di Lega Pro Channel con questi orari pseudo assurdi, che non li ritengo assurdi, siano stati svuotati gli stadi, mi sembra un po' un discorso un po' lontano, ecco, mi sembra che non sia quella la conseguenza.
E secondo lei, buonasera, sono Daniele Tittarelli, secondo lei qual è la conseguenza di questi stadi che purtroppo non sono più pieni come dovrebbero?
Ma rispetto a quando? Voglio dire, sono vuoti gli stadi di Serie A, esatto. Sono vuoti gli stadi di Serie B, sono vuoti gli stadi di Lega Pro, sono vuoti gli stadi dei dilettanti. Oramai la gente, rispetto a una volta la gente seguiva il calcio perché quasi non aveva altro da seguire e magari vedeva anche spettacoli più divertenti. Adesso io non penso che la gente stia a casa a guardarsi Lega Pro Channel, le partite in TV e rinuncia ad andare allo stadio. Io credo che magari sì, per le partite in trasferta sia più comodo vederle lì, perché andare in trasferta per un tifoso normale è diventato un'impresa fra tessere del tifoso, divieti vari e anche costi. Io l'aspetto economico lo metto davanti a quasi tutto. Andare allo stadio oggi non tutti se lo possono permettere, anche se magari in curva costa poco il biglietto. Quindi tutta questa serie di concause, io non vedo il motivo partite su Lega Pro Channel uguale stadi vuoti, ecco, mi sembra un po' ardito questo accostamento.
Che livello di Lega Pro sta vedendo dopo queste prime 7 settimane?
Beh, ripeto, è un po' la solita Lega Pro, forse mi sembra che ci sia rispetto all'anno scorso qualcosa di meglio, ci sono meno squadre, credo che comunque i problemi economici siano rimasti, non è che con meno squadre abbiano risolto la situazione, ma ripeto, è una Lega Pro che sta vivendo molto di nicchia, sta vivendo molto di estemporaneità, non essendoci un progetto alla base, non essendoci stato un campionato preparato con calma, presentato con delle novità come al solito, quest'anno bisogna proprio così trovarsi il naso e andare avanti a vista. C'è questa scelta di fare le rose con un criterio opposto rispetto a prima, cioè con i giovani con 15 over e i contributi distribuiti bene o male a tutti nella stessa maniera, che hanno un po' smontato la filosofia iniziale, che era quella di dare sempre più spazio ai giovani. secondo me non era giusto prima e magari adesso si poteva fare di meglio, però ripeto, in questa situazione e con un campionato acefalo che non ha un vertice, non ha un governo che lo gestisce, bisogna adeguarsi e godersi quello che vediamo il sabato o la domenica sui campi. Io riguardo gli orari assurdi, magari l'anno scorso quando si giocava alle 11 del mattino o della domenica, alle 12 e mezza, posso capire che erano orari insoliti, ma adesso bene o male si gioca il sabato pomeriggio o il sabato sera o la domenica pomeriggio, mi sembra che non ci sia nulla di strano, meno rispetto alla Serie A o alla Serie B che sono campionati di riferimento. Io contesto solo alla Lega Pro il fatto che ogni settimana ci sia cioè non sia ben chiaro sapere, cioè potevano essere più pianificati meglio questi orari, ma non è che siano in sé orari scomodi, sono orari che andranno pianificati, cioè sapere non si può una settimana giocare il sabato, una settimana la domenica, una settimana avere
esatto,
30 partite, 40, 30 partite, guarda, 20 partite alla un sabato, il weekend dopo averne 20, cioè, ma è un problema più che altro mio che devo organizzare le pagine della Gazzetta, magari per il singolo tifoso magari se ne accorge meno, è un problema di chi deve gestire tutto il campionato che non sa mai quando giocano e come giocano, ecco, ma la singola squadra, il singolo tifoso mi sembra sia un problema più ridotto, ecco.
Buonasera Nicola Binda, sono Cristian Camilletti. Appunto su questo discorso legato agli orari, proprio ieri parlando con il collega qua in radio, dicevo, ma non sarebbe il caso magari per quanto riguarda la Lega Pro andare un po' dietro come succede negli altri paesi europei, ovvero come in Francia magari, che tipo la Serie B e la Serie C si giocano in contemporanea il venerdì sera, cioè collocare il campionato di Lega Pro in una situazione di visibilità totale in un orario specifico fisso della settimana e poi magari sicuramente anticipi e posticipi, ma il blocco comunque granitico, diciamo, della più totalità delle partite, fissarlo in un solo giorno della settimana a quell'orario specifico, diciamo. Non so cosa ne può pensare.
Ma allora, che ci sia questo spezzatino di orari è dovuto proprio alla televisione che ha bisogno, cioè alla televisione, a Lega Pro Channel, che ha bisogno di più fasce orarie, non potendo trasmettere 25, 26, 27 partite contemporaneamente, ovviamente, no? Quindi è normale che ci debba essere una spalmatura in più orari, e anche forse più bello così, in questo modo uno si può vedere 3 o 4 o 5 partite nel fine settimana, però certo ci sono, bisogna, deve essere più un punto di riferimento per gli sportivi sapere che, come dici te, il venerdì alle 20:30 gioca la Lega Pro, come sappiamo che il sabato alle 15 gioca la B, sarebbe bello inquadrare in una fascia oraria fissa. Però io mi ricordo che fino a qualche anno fa, quando si giocava la domenica alle 2:30, era un orario un po' antediluviano, cioè oramai la domenica alle 2:30 la gente magari è ancora a tavola e non ha voglia di alzarsi ad andare allo stadio, quindi io credo che si tenda sempre di più a lasciare la domenica ai dilettanti e fare il grande calcio spalmato dal venerdì al lunedì sera. Si possono trovare tante soluzioni, tante, di sicuro sarebbe bello partire ad agosto dicendo quest'anno il girone A gioca il sabato, il girone B gioca la domenica pomeriggio, il girone C gioca la domenica sera, per esempio, cioè sapere prima quante partite ci sono, mentre adesso mi sembra molto improvvisato, molto molto raffazzonato, perché se ci sono un sabato ci sono 30 partite, un sabato ce ne sono 10, cioè è molto disorganizzato, ma ripeto, tutto nasce dal fatto che quest'anno sia una Lega Pro molto improvvisata, essendo appunto in mano a un commissario, non in mano a un governo vero e proprio.
A questo punto mi viene a dire la domanda: quando finirà tutto questo?
Il mandato del commissario scade il 31 ottobre, entro quella data dovrebbe aver approvato il bilancio e indetto le nuove elezioni. È impossibile, perché anzi è proprio notizia di oggi delle dimissioni di un vice commissario in maniera molto polemica, e quindi non è una situazione chiara e semplice quella della Lega Pro, perché il bilancio ancora non nessuno se la sente di approvarlo, perché sarebbero state riscontrate delle cose poco chiare, e quindi questo bilancio, no, che è quello della stagione, di due stagioni fa, non viene approvato. Intanto c'è da approvare quello dell'ultima stagione, quindi i problemi si accavallano. Di nuove elezioni ovviamente non si parla, perché se non si approvano i vecchi bilanci non si possono andare alle elezioni. Quindi il 31 ottobre scade il mandato del commissario Miele e tutto tornerà nelle mani della Federcalcio, che a questo punto dovrà prendere una decisione. Può darsi che chiederanno a Miele di prorogare il suo commissariamento, non so se Miele sarà tanto felice di farlo, o può darsi che lo faccia ancora, ma da qui ad approvare il bilancio mi dicono che sia una situazione ancora molto distante. Quindi di mezzo ci va chi segue questo campionato, ripeto, magari non il singolo tifoso, la singola squadra che per esempio mettiamo il tifoso dell'Ancona, va a vedere la sua squadra, mi sembra si diverta anche abbastanza, perché la squadra sta facendo bene e quindi magari ci bada meno, ma in generale a livello di immagine, a livello di categoria, è sicuramente uno dei momenti più difficili della storia che io personalmente, che la seguo da più di 30 anni, non ricordo di aver mai vissuto.
Come vede questo girone B di Lega Pro iniziato sotto il segno della SPAL? È equilibrato oppure gli estensi prenderanno il largo?
Ma obiettivamente mi sembra il più debole dei tre. Credo che il girone A quest'anno sia quello più tosto, quello più forte, con più squadre in grado di giocarsi la promozione in Serie B. Il girone C è il solito, con queste grandi piazze che comunque mi sembra stiano ancora balbettando quasi tutte, e il girone B mi sembra quello che dopo l'uscita di scena della Reggiana sia quello un po' più morbido, quello con meno squadroni e quindi più aperto alle sorprese, come ce l'ha fatta al Teramo l'anno scorso. Non mi stupirei se anche quest'anno ci fosse una squadra sorpresa che si intromette davanti a tutte e vola via. Certo, la SPAL è partita molto bene, è una grande squadra, e dopo la grande partenza adesso questa flessione è anche comprensibile, però dietro non vedo una squadra convinta e forte al momento per andarla a prendere. Vedo solo dei vari tentativi, c'è da vedere questo Pisa se esplode o no, bisogna vedere la stessa Ancona che mi ha detto che a Lucca ha fatto un'ottima partita pur avendo qualche problema in difesa, ma la squadra ha dato grande dimostrazione di solidità e di efficacia in attacco, quindi ottimi segnali devo dire. Può succedere di tutto, ci sono tante squadre che possono sorprendere. Questa Maceratese neopromossa può essere magari la rivelazione dell'anno, chissà. Per me la SPAL rimane favorita, ma dietro non mi stupirei se ci fosse un'altra grande sorpresa.
E l'Ancona come la vede?
Ma ripeto, io non l'ho ancora vista, ho parlato con dei colleghi di Lucca dell'ultimo fine settimana, vista la squalifica di Mallus pensavo che in difesa ci potesse essere qualche problema, invece ha dato una prova di grande maturità, la squadra mandatoci a Lucca ha fatto una prestazione di alto livello, i colleghi di Lucca erano molto impressionati da questa prestazione, quindi secondo me è un segnale molto molto incoraggiante sapere che la squadra è esperta, cosciente, tiene bene il campo e quindi in questo contesto generale nel quale io penso sempre che il valore di una squadra vada misurato in rapporto a quello delle altre, del girone. Io posso dire quale è forte o non è forte, ma devo vedere rispetto alle altre 17. E io mi sento di dire che rispetto alle altre 17 l'Ancona, se arriva nelle prime 4-5, non ci sarebbe nulla da stupirsi.
Tornando a discorsi prima, un nostro ascoltatore, Luca Provinciale, le chiede: Binda, la vergogna vera è che vengano programmati due turni alla volta. Uno non sa se può prendere un impegno per 20 giorni dopo, ad esempio. È un po' il discorso che faceva lei nella programmazione.
Sono completamente d'accordo, perché, ripeto, io egoisticamente devo organizzare un giornale e devo fare delle pagine il sabato, delle pagine la domenica, quindi il mio disagio, ma le mie bestemmie, perdono, le mie imprecazioni, io non sono un bestemmiatore, però per dire le mie imprecazioni sono fine a se stesse e non interessano a nessuno. Io mi metto nei panni dei tifosi che non sanno fra un mese se si gioca sabato, il pomeriggio, la sera, la domenica, il pomeriggio o la sera. Questo mi dispiace molto, questo è il grande problema della Lega Pro, che dovrebbe dare una programmazione più duratura più a lungo termine ai tifosi, ma ripeto, tutto ciò è figlio di una situazione, di un commissariamento che pensa a tutto meno che al campionato da mandare in campo, perché io quello che ripeto sempre è che un campionato è uno show, è uno spettacolo per i tifosi, bisogna fare in modo che i tifosi vadano a vederlo, comprino i biglietti e vadano a vedere le partite, ma questo pensiero è l'ultimo che hanno in testa oggi in Lega Pro, e quindi dobbiamo rassegnarci a farcene una ragione e sperare di avere in futuro una governance più attenta, più moderna, più capace di attirare, di proporre uno show divertente, interessante per gli spettatori che vadano di più allo stadio.
E in questo girone B di Lega Pro è esploso sabato scorso Scappini, 5 gol in Lupo Roma Pontedera, subito in vetta alla classifica canonieri con 9 reti, è un giocatore che ha trovato la consacrazione, a non più giovanissimo, che ha trovato la consacrazione negli ultimi periodi.
È stato un exploit clamoroso, perché come statistiche in Lega Pro non abbiamo trovato un altro giocatore che ha fatto 5 gol in una partita, quindi di giocatori bravi ce ne sono tante, di difese distratte ce ne sono tante, ma di far 5 gol in una volta evidentemente è stato proprio un fatto clamoroso e insolito. Bene Scappini, ma evidentemente questo sta diventando il girone dei grandi bomber, visto l'anno scorso cosa hanno fatto la Padula e Donnarumma col Teramo, questo magari diventerà l'anno di Scappini, chissà che non avremo un nuovo bomber da record ancora da seguire tutta la stagione.
Fa da contraltare una Lupo Roma partita con ambizioni, con giocatori di curriculum importante tipo di Michele D'Agostino, che però sta prendendo gol a grappoli.
Sì, probabilmente di Michele D'Agostino sono un po', diciamo che hanno preso un po' l'impegno un po' sotto gamba, magari non sono più i giocatori di una volta. La Lupo Roma, intanto, mi sembra un fatto molto apprezzabile il fatto che, nonostante i risultati negativi, diano fiducia all'allenatore, a Cucciari, che ha un rapporto di grande stima e amicizia col presidente, quindi il presidente non se la sente di mandarlo via, comunque riconosce bene il suo lavoro. Magari sarà Cucciari stesso a fare un passo indietro, intanto però sono forse i ripari, sono tornati sul mercato, hanno ingaggiato Alessandro Fabbro, un difensore ex Avellino molto esperto, e magari lui riuscirà a mettere a posto le cose. Però quest'estate, quando si diceva che la Lupo Roma è stata messa nel girone B
per provare a vincere,
a scapito di altri, e quindi evidentemente non è bastato, ecco, non è solo una questione di girone, ma ci sono altri problemi interni che vanno risolti. Magari la squadra non era all'altezza, non bastano avere dei nomi importanti come D'Agostino e Di Michele per vincere, ma evidentemente serve altro, anzi sicuramente serve altro.
Un altro caso spinoso è emerso ad Arezzo con la famosa questione tra Sperotto e mister Capuano. Qual è il suo giudizio riguardo a questa diatriba?
Ma io adoro giornalisticamente Zolino Capuano, perché è uno dei pochi che, quando lo intervisti, non recitano e danno sempre un titolo e delle risposte divertenti, quindi per un giornalista è il massimo avere personaggi così che sono sempre brillanti. E questo fatto che è successo non è il primo, perché già in passato il buon Capuano è stato registrato di nascosto da qualche suo giocatore che in panchina filmava le sue imprecazioni eccetera. Stavolta però il fatto ha avuto una rilevanza mediatica notevole e ha aperto il dibattito, ha aperto la discussione. Io credo che lo spogliatoio sia un luogo sacro nel quale succede di tutto e di più, e non sono sicuro che anche in spogliatoi molto più nobili e importanti del calcio mondiale ci sia stato sicuramente di peggio di un allenatore che sbraita per una sconfitta. Quindi è un luogo sacro dove tutto deve rimanere lì, nel campo di quelle regole non scritte che fanno parte del calcio. Sperotto, secondo me, non è stato un grande professionista, perché in un momento del genere doveva pensare a rispettare il suo allenatore, ascoltare la sua sfuriata e non divertirsi a registrarlo. È una cosa che sicuramente avevano già fatto e si era limitata a una risata, ma quando la cosa prende un eco così nazionale, mi spiace per il buon Sperotto, ma secondo me non ha fatto la figura del giocatore professionista, ma ha fatto quello che voleva fare lo spiritoso, e obiettivamente gli è andata male.
Un altro personaggio salito agli altari è Lucarelli, che minaccia di abolire il giorno di riposo per il tutto cuoio dopo il pareggio di sabato scorso contro l'Aquila, uno sfogo contro i suoi giocatori arrabbiandosi per la scarsa disciplina e forse anche la scarsa concentrazione nella partita contro l'Aquila.
Ma sì, io stimo Lucarelli, che è sicuramente una persona di valore, però secondo me Lucarelli continua ad avere un approccio sbagliato rispetto alla categoria e alla piazza in cui si trova. Lui il calcio è fatto di categorie apposta, ci sono le varie categorie che distinguono i valori tecnici delle squadre, dei giocatori, degli allenatori, ma le categorie sono fatte anche perché ci sono approcci diversi. Il tutto cuoio è una realtà molto familiare, molto amichevole, dove si va a cena, si mangia la pizza, si mangia le salamelle durante la partita, non è la Serie A, e quindi forse Lucarelli dovrebbe un po' più calarsi in quella realtà e capirla meglio, e non, anche se il suo approccio è estremamente professionale e apprezzabile e sicuramente gli rende merito, però voglio dire, il tutto cuoio è un ambiente nel quale a volte la risata e la pacca sulla spalla e la pizza insieme ai giocatori vale più di tante punizioni e di tante situazioni rigide che magari hanno più ragione di essere in altri contesti.
L'ultima domanda: che giudizio è maturato delle 4 giornate di squalifica maturate da Mallus, capitano dell'Ancona, per un doppio giallo anche abbastanza dubbio contro la Maceratese? Si è ritrovato con 4 gare da scontare.
Ma se non mi ricordo male, mi ricordo il comunicato, c'era
espressioni blasfeme,
ha detto qualcosa di sconveniente all'arbitro. Questo è un discorso lunghissimo da fare. Gli arbitri è una questione anche di permalosità, di carattere, però i giocatori, soprattutto un esperto come Mallus che ha giocato 8.000 partite nella sua carriera, sa benissimo che se una volta che è stato il cartellino non c'è niente da fare, non è che insultando l'arbitro risolvi qualcosa. Quindi è stato un gesto di ira che gli costa caro, perché oggi la tendenza proprio dei direttori di gara è quella di non tollerare più assolutamente questo tipo di proteste plateali, e anche da parte dei tifosi c'è un rigore pazzesco. La minima interferenza viene subito vista, ma anche nei campionati dilettantistici minori c'è poca tolleranza, come se le società dovessero controllare tifoso per tifoso sui campi di eccellenza e promozione prima categoria. Quindi bisogna oggi il livello di educazione così deve essere massimo da parte di tutti, e i giocatori che sono i primi attori, che sono coloro che vanno in campo, sono i primi che devono dare esempio davanti a tutti. E quindi mi ha sorpreso il fatto che un ragazzo come Mallus, che ripeto ha giocato un migliaio di partite nella sua carriera, si sia fatto prendere così la mano esagerando. Sono sicuro che avrà capito la lezione.
Bene, grazie ancora una volta a Nicola Binda per questa sua partecipazione a Radio Tua. È sempre un piacere ascoltarla, e anche un piacere per la parte dei nostri radioascoltatori che hanno scritto tantissimo, ma adesso daremo poi delle risposte in maniera di concentrarci in altre, soprattutto per lei, perché so che le abbiamo portato via delle cose più importanti che stare con noi.
Ma per fortuna sono qui a aspettarmi, oggi non lavoro, mi concentro su. Sperando mia figlia che finisca allenamento di pallavolo femminile, quindi ho tutto il tempo a disposizione per voi, non c'è problema. È stato un piacere anche da parte mia.
Grazie, alla prossima, è sempre un piacere.
Grazie a voi.
Grazie, buonasera.
E noi ringraziamo ancora una volta Nicola Binda, Gazzetta dello Sport, e ovviamente quando c'è una penna importante voi vi scatenate, e allora, però, siccome qui abbiamo un'altra penna, ma del Corriere Adriatico, con il nostro ovviamente Daniele Titarelli, le risposte ve le facciamo dare da Daniele, così abbiamo liberato il nostro ospite, perché tenere occupato sì, però non più di tanto, perché sennò poi dopo giustamente il tempo è tempo, insomma non possiamo portare via a un giorno di libertà e tenerlo bloccato in radio. Allora, Daniele, a lei le domande e poi subito le risposte.
La prima che ci rivolge un ascoltatore: i tifosi vogliono una domenica, il modo della Lega di fare calcio ha svuotato gli stadi, ma la Lega basta nei 30 denari dello streaming, che era un po' quello che dicevamo noi qua, che Binda ci ha smentito, però probabilmente ad Ancona, logicamente molto ha inciso anche i 4 anni trascorsi tra i dilettanti, la mancanza di progetti ambiziosi, quantomeno di una Serie B, però anche il fatto del calcio senza un orario fisso, senza un giorno ben preciso, ha contribuito a svuotare il decorum.
Effettivamente questa è una cosa che secondo me ci porteremo avanti ancora per molto tempo e senza uscirne poi, perché purtroppo, come diceva Nicola Binda, è poi anche il futuro del calcio. Che piaccia o non piaccia, per noi tifosi soprattutto, è il futuro del calcio. Però secondo me, come dicevo, una collocazione fissa sarebbe molto più, anche a livello organizzativo per i tifosi stessi, sapere che la tua squadra gioca sempre a quell'ora lì, in quel giorno della settimana. Poi chiaramente un anticipo, il posticipo non ti cambia la vita a livello organizzativo, però sicuramente avere una collocazione fissa agevolerebbe tutti, soprattutto i tifosi stessi.
Esatto, come diceva il nostro Luca Provinciali, la difficoltà è proprio lì, non sapere quando si giocherà per almeno un periodo di tempo stabilito in 1 o 2 mesi. Qui si viaggia alla giornata e quindi un tifoso fa fatica, anche l'abbonato stesso fa fatica a prendere un impegno fisso se poi non sa quando la sua squadra del cuore potrà giocare, anche perché al di là del calcio poi ha altri impegni come lavoro, come la famiglia, a cui difficilmente può rinunciare. Sempre dai nostri lettori: caro Binda, la domenica faccia giocare la Serie A, ma dei venerdì e durante la settimana chi ce va? Torniamo sempre al discorso di prima, tutti i nostri ascoltatori bene o male mettono il dito nella piaga, però ormai bisogna abituarsi a questo spezzatino, se così vogliamo chiamarlo, della Lega Pro. E infatti qualcuno sotto ribadisce: siete i distruttori del calcio, se la domenica è antidiluviana, voi che ne presidiete le seggiole del potere, che cosa siete? Vediamo, logicamente continuano i messaggi degli ascoltatori: non me ne frega, c'è altri siti streaming gratuiti per la Lega Pro. E qui torniamo al discorso eventualmente se il sito streaming attuale dovesse essere poi criptato.
Partite spalmate in questo momento tra il sabato e la domenica, sappiamo che ci sarà anche il lunedì perché l'abbiamo trovato proprio con Daniele Tittarelli 2 settimane fa, era nascosto lì tra le frasi subdole uscite in un comunicato stringatissimo.
È iniziato ieri con Casertana Catania, proseguirà lunedì prossimo con il nostro girone, il girone B con Pisa Rimini, quindi
si ritorna allo spalmato. Però allora, visto che stiamo parlando di tifo, abbiamo letto questi messaggi che ci state inviando al 334 35 20 488 e se parliamo di tifo è ovvio che andiamo subito a coinvolgere il presidente di Cuba, Eros Giardini.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera Eros.
Buonasera.
Sono Daniele Tittarelli e Cristian Camilletti.
Ciao.
Allora, questa Ancona è partita con il piede giusto, all'inizio stagione c'era qualche perplessità sulle potenzialità di una squadra profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, su una società che ha cambiato indirizzo per i passi indietro di Marinelli e Marcaccio. La stagione è partita con il piede giusto.
Sì, è partita con il piede giusto, stai usando un sostantivo che purtroppo a me non è che fa molto piacere in questo momento, perché se parli di piede io purtroppo sono in ospedale con una frattura al ginocchio, sono 2 mesi che corro dietro a questo problemaccio.
A Materica, dopo l'amichevole di Materica, mi sembra.
Esatto, dopo l'amichevole con Materica, un patapum, una scemata, però è una scemata che è costata carissimo, perché insomma sono qui a seguire l'Ancona, a seguire le sorti della squadra quasi sempre davanti a Sportub, poi in casa fortunatamente mi danno permessi per poter uscire, quindi vado e fuggo e vengo a vedere la Dorica. Sì, in effetti a me questa squadra, come penso a tutti i bianconetani, piace molto, una squadra giovane, sbarazzina, veloce, piena di buone intenzioni, con un allenatore che sta confermando il suo valore. Quindi complessivamente non si possono dire che cose buone nei confronti di una compagine che è partita con tante problematiche determinate da tanti eventi che sono accaduti durante l'estate, che ancora sono in essere di o accaduti o in essere di accadere. Parlo dal punto di vista prettamente societario, ma ecco, dal punto di vista squisitamente calcistico, che dire, non si può che dire bene, considerando anche che siamo nella prima fase del campionato, ci sono molti elementi che devono ancora probabilmente maturare in maniera completa per poter entrare nell'organico della squadra. Insomma, abbiamo ancora tanta erba ancora da mangiare, ma questo è positivo, perché aver accumulato così tanti punti in poche partite serve sicuramente come garanzia per il futuro.
Il valore aggiunto è sempre Giovanni Cornacchini, che sta confermandosi uno dei trainer del momento in Lega Pro.
Sì, assolutamente sì. Giovanni, che ripeto, già conoscevamo l'anno scorso, non dimentichiamoci le sette trasferte vittoriose che abbiamo, i sette campi che abbiamo espugnato l'anno passato, le buone trame di gioco espresse anche durante l'anno scorso. Insomma, è una conferma, secondo me, con un fattore K in più, il fatto che quest'anno ha una formazione nella quale lui può plasmare, ci può giocare, perché è giovanissima, quasi tutti hanno fame di calcio, non ci sono le famose cosiddette prime donne, sì, ci sono alcuni elementi certi, vedi Malus, vedi Paoli, però che si sono totalmente integrati nella strategia, nel concetto della squadra. E secondo me, per un allenatore, lavorare con quelli che vogliono lavorare con lui, A, non è una cosa facile, e B, è una cosa importante per un mister.
E invece, dal punto di vista societario, che idea ti sei fatto? È una società in grado di reggere questo impegno gravoso di sostenere una società, una piazza così importante?
Ma io, guarda, io ormai è diventato un refrain nel quale dico tutto quello che posso dire. Io è dall'inizio che dico che sono un po' preoccupato, gli eventi, ringraziando Dio calcisticamente parlando, in questo momento stanno sconfermando, e ne sono ben contento di queste preoccupazioni. Rimane il fatto che io, da tifoso, da organizzatore del tifo ormai da 35 anni, per una società che si definisce gestita dai tifosi, sinceramente vorrei un pochino più di trasparenza, vorrei sapere alcune cose che magari ad altri proprietari della società la tifoseria anconetana richiedeva in maniera molto più pressante. Per carità, ripeto, mai andare a mettere il coltello nella ferita quando tutto va bene, quando tutto sta andando per il meglio. Però io presumo che la chiarezza, la trasparenza di intenti e di organigramma e di tutto ciò che è il momento calcistico potrebbe anche essere proposto alla tifoseria. Ripeto, sempre per dico ancora il fattore K, che è quello che per la prima volta in Italia questa società è gestita dai tifosi, e questo non è un refrain, questo non è uno slogan, dovrebbe essere quello che porta a far conoscere, ovviamente nei limiti del possibile, nei limiti del concepibile, come si sta muovendo questa società. Non penso che sia un diritto dei tifosi, ma è un dovere di chi ha questa nuovissima figura, quasi inesistente nel mondo e esistente per la prima volta in Italia.
Un saluto da parte di Giampaolo, che ti scrive: Eros, un grande abbraccio e tanti auguri di pronta guarigione. Forza, che abbiamo bisogno di te, Giampaolo.
Grazie, ringrazio Giampaolo, ho già capito che c'è una almeno spero e presumo che c'è una buona parte di Ancona che aspetta un ritorno da, soprattutto dei club sunniti biancorossi Ancona, che un po' per questo problemaccio che mi è capitato, visto che io ne sono presidente, un po' anche perché essendo una struttura di tifosi governata da una società di tifosi, è ovvio che c'è un attimo di disorientamento, è ovvio che ci sono dei paradossi che devono essere chiariti nella nostra figura, nella nostra posizione, cosa dobbiamo fare, perché ripeto, quando c'è un interlocutore che è un padre padrone, che è un proprietario, che capiamoci, che è un Marinelli dell'anno scorso, le figure erano ben definite, noi da una parte, lui dall'altra, e poi se faceva bene ok, se faceva male ari ok. E qui la situazione secondo me dovrebbe essere chiarita in maniera definitiva di quale deve essere la posizione di una struttura di tifo moderato che vorrebbe essere vicina, ma come, se già i tifosi sono all'interno della società. Di queste cose non se n'è mai parlato dal momento in cui sono entrati queste nuove figure, sono entrate in maniera giusta, in maniera corretta, perché sono stati voluti dagli ex proprietari. Io penso che sia arrivato il momento di incontrarci, come abbiamo già fatto all'inizio, noi abbiamo già mandato un comunicato nelle quali chiedevamo delle risposte. C'è bisogno di parlare, perché io penso che una struttura come la nostra sia importante per la città, perché esiste da 18 anni, perché esiste praticamente da 30 anni, perché è nata sulle ossa del centro coordinamento club, e perderla penso che sia un peccato per la città. E questo è il mio rimpianto, il mio rammarico in questo momento, perché la nostra struttura è un po' in mezzo a un guado e vorrebbe essere aiutata ad aiutare.
Come giudichi la campagna abbonamenti, che ha raddoppiato il numero di tessere rispetto alla scorsa stagione? Logicamente la nuova proprietà, se così vogliamo chiamarla, dell'Ancona, dice di aver raggiunto il primo obiettivo, quello di raddoppiare il numero di abbonamenti rispetto a 12 mesi fa.
Ma mi sembra buono come numero. Teniamo conto che, scusa se metto sempre, faccio un po' il per il mezzo della questione, teniamo conto che l'anno scorso c'era il problema della tessera del tifoso, che era stato completamente, per giuste o meno recriminazioni, era stata praticamente rifiutata dalla curva, e che quindi aveva comportato inevitabilmente un congruo numero di tessere in meno. Bisogna fare i conti anche questo, bisogna ricordarlo, anche perché l'anno scorso c'erano strutture che dicevano che non bisognava fare la tessera del tifoso, non solo la curva ma anche altre strutture che adesso probabilmente sono a capo della società e che stanno invece chiedendo più abbonamenti. La vita è veramente strana, no? Fa cambiare situazioni e movimentazioni. Comunque penso che il numero raggiunto per questa situazione di trasformazione, di trasposizione della società sia accettabile, sia buono. Dico che il grosso problema oggi della tifoseria, che è un settore, guarda un po' quello proprio che ci riguarda, la gradinata, che è squallida, vediamo tutti, ci sono 70/80-90 persone, e così faccio un piccolo appello a questa città, a tutti coloro che venivano in gradinata, erano tantissimi, ritornino, nel senso che la curva ormai il suo zoccolo duro, la sua granitica composizione ce l'ha, ed è difficile perderla, dico. Io dico che il grosso problema oggi è questo settore, che fra l'altro è stato per anni abbastanza importante, anche imponente, e si è perso, si è squagliato. E bisognerà trovare una maniera tutti insieme per farlo riprendere. C'è chi dice che bisogna chiuderla, io direi che facciamola diventare piena, sarebbe meglio per lo spettacolo e per le casse.
Al di là della campagna abbonamenti, adesso è ora di dimostrare anche l'attaccamento ai colori biancorossi in questo momento di gloria, se così vogliamo chiamarla, con una risposta allo stadio all'altezza domenica prossima contro il Siena, contro il Savona.
Assolutamente sì, non sai, io sto ripetendo da tanti anni, le scuse per non andare allo stadio ce ne sono io, ne sono piene le forze, come si diceva una volta. La ragione per andare allo stadio è solo una: voler bene l'Ancona Calcio, voler bene all'US Ancona 1905, ai colori biancorossi. Tutti dicono quanto è bella sta squadra, quanto gioca bene, quanto è giovane, quanto è volitiva, perché spingono un bottone e vedono la partita su SportTube. Io invece dico che è arrivato veramente il momento di riempire le scale, di tornare al Del Conero, perché questa squadra è diversa, perché questa squadra va aiutata, perché l'Ancona è l'Ancona.
E insieme al tuo invito raccogliamo anche quello del capo servizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari, che invita tutti i tifosi, e quelli veri e anche gli altri che in questi ultimi anni sono allontanati, a tornare allo stadio, perché questa squadra in questo momento merita fiducia e merita visibilità.
Totalmente d'accordo con l'amico Guido, col quale condividiamo e abbiamo condiviso per lunghi anni poche gioie bellissime, fra l'altro, e tante sofferenze, quindi è un rappresentante consolidato del, non solo del giornalismo, ma anche del tifo conetano, quindi il suo appello vale sicuramente più del mio.
Da parte dei nostri lettori abbiamo Luca Provinciali che ti scrive un abbraccio, dei nostri ascoltatori. Luca Provinciali ti scrive un abbraccio calorosissimo a quel super tifoso che sta vivendo un momento non semplicissimo. Immagino lo tengano in quattro per non farlo andare allo stadio.
Grazie Luca, grazie tantissimo. Comunque no, mi lascio andare, perché ormai sto per formare un club qui pure qui dove sono ricoverato, perché dove vado si respira aria di Ancona, per forza, ci sono io.
Un altro ascoltatore più piccante nei tuoi confronti ti dice: Eros, ma quando mai avete chiesto chiarezza a Petocchi, Pieroni, Polverino, Bonsignore e compagnia bella?
Se andasse a rileggere i giornali di quella volta, si accorgerà che per sempre, tutte le volte che c'è stato bisogno di chiedere chiarezza, noi l'abbiamo chiesta, sempre. Probabilmente la memoria storica è quella che falla a questa città.
Altro ascoltatore, sempre con un tono un po' piccante nei tuoi confronti: ma con chi ce l'ha Eros Giardini? Se ha dei dubbi, li circoscriva e non parli in generale. Se vuole partecipare, si candida e Sosteniamo l'Ancona e si faccia eleggere.
Io non mi candido con nessuna struttura, io pongo dei dubbi che sono miei e presumo di una gran parte della città. Poi, se questo invece non è vero, il restante della città, che secondo questo colui che mi scrive è tantissima, avrà ragione e io rimarrò della mia idea. Io penso che c'è bisogno di chiarezza e trasparenza, ma non sono dubbi personali. Li può tracciare, come sempre si fa da 50 anni, di protagonismo e di personalismo. Io non sono né protagonista né personalista, sono una persona che vuole sapere come stanno le cose, perché questa società è gestita dai tifosi, lo dicono loro, quindi che ce la facessero gestire per un minimo anche a noi.
E Claudio invece ti scrive: caro Giardini, a me sembra che lei, non essendo coinvolto direttamente nel progetto, cerchi in tutti i modi di screditare la guida attuale. Ma lei tifa l'Ancona o il suo club?
Benissimo, perfetto, questa è l'idea di Claudio. Io ho l'idea che non può essere smentita, sono 30 anni che io seguo l'Ancona, ho organizzato per 30 anni, non sono mai diventato un azionista né un dirigente della società US Ancona 1905, tanto meno di tutte quelle prima. Io da questa storia non ci ho mai guadagnato, ma ci ho solo rimesso, quindi io voglio una verità che sia per la città. Poi, se questo stereotipo di Eros Giardini, che è un protagonista, fa così moda, si divertono così tanto, lo facciano pure. Se non ci sia la trasparenza, io dirò: io l'avevo detto e io l'avevo chiesto. Punto.
Sei un personaggio che lascia una traccia, piovono i messaggi: Eros sei un grande, ancora un altro Eros, siamo in 1500 in tutto lo stadio, ma come facciamo a riempire la gradinata? E ancora Eros, dici, beh, riempire lo stadio, ma come? Auguri per il ginocchio.
Grazie per il ginocchio. Io dico che per il primo stadio, invece di 1500, ce ne vogliono altri 1500 che riempano lo stadio. Certamente non è che chiedo a quelli della curva di venire gradinata, a parte che è assolutamente impossibile. Sto chiedendo più gente, c'è bisogno di tifo, di persone al Del Conero.
E ancora: la colpa degli stati vuoti delle società di Lega Pro, basta con lo streaming o stiano zitte. Torniamo al discorso affrontato prima con Nicola Binda.
questo ha perfettamente ragione, lo streaming e lo spezzatino, i problemi sono tantissimi, però ripeto, bisognerebbe avere la forza, il coraggio e la possibilità, anche perché sai, quando la partita viene effettuata nei giorni in cui molti lavorano, inevitabilmente questo costringe la possibilità, l'arco di possibilità di entrate allo stadio. Però ecco, cerchiamo di fare uno sforzo, io penso che l'habitat giusto per una partita di calcio ad Ancona preveda 4-5 mila persone, e per lunghi, lunghissimi anni questa erano gli spettatori che si raggiungevano. Lo si può fare ancora, bisogna avere voglia, bisogna essere attirato da questo bianco-rosso del quale tantissimi dicono di essere innamorati.
E ancora, condivido i tuoi dubbi, una parte dei tifosi la pensano come te. Forza Ancona 1905, la Taganella.
Perfetto, grazie.
Bene, l'abbiamo fatto scaldare Eros e Giardini con i vostri pensieri, adesso bisogna farlo riposare perché ci teniamo che la sua permanenza in quella struttura sia il più breve possibile, già ci sei rimasto abbastanza, Eros.
È vero, ma scusatemi, ma era semplicemente, io penso che abbia mantenuto dei termini di totale civiltà, educazione, no, come sempre faccio da 40 anni a questa parte, ci vorrebbe pure.
Però questo vuol dire che c'è interesse, io quello che dico sempre, se dall'altra parte scrivono e stuzzi, no, diciamo così, vuol dire che è un argomento che interessa, e chi è dall'altra parte, vuoi o non vuoi, sta tifando ancora in qualche maniera. Quindi
è la cosa sicura, che siamo tutti innamorati, esatto, di questa squadra che ci affascina e ci avvicina sicuramente,
e questo è un dato di fatto che non può prescindere. Quindi se Eros è Eros è perché ama l'Ancona, e quindi da questo punto sai che io ti abbraccio sempre. Poi dopo, siamo o non siamo d'accordo, ma assolutamente nessuno può dire che Eros non ami l'Ancona.
Grazie mille a tutti voi.
Ciao Eros,
grazie,
bocca al lupo.
Ciao.
Grande abbraccio Eros Giardini. Abbiamo toccato un po' tutti i punti dolenti, tra cui anche questo della gradinata. Non volevo infierire ulteriormente, proprio da questi microfoni la società gestita dai tifosi ha detto che quello è un settore dove bisognerà intervenire, perché ha un costo di gestione troppo alto per 70-80 presenze domenicali. Quindi o si riesce a riempire, come auspica Eros Giardini, e in fondo aspettiamo tutti quanti noi, perché avere altre 1000 persone allo stadio equamente ripartite, ma soprattutto in quel settore, ci farebbe notoriamente piacere, oppure più avanti bisognerà decidere cosa fare per sopperire a questo grosso vuoto. No, sicuramente mettere striscioni o mettere pupazzi falsi per aumentare la visibilità di un settore che purtroppo in questo momento è sicuramente ridotto al lumicino. Dobbiamo andare avanti, abbiamo un parterre questa sera ricchissimo di ospiti, e allora io vi lascio intanto, che così cerco di contattare il prossimo nostro ospite, vi lascio a delle news che guardavamo prima mentre Eros era al telefono con noi. Simpatica, io uso questo termine, simpatica questa notizia che viene sempre dal giudice sportivo, ma che è così, siccome che non ci interessa di prima battuta avevo lasciato indietro, ma adesso ve la faccio commentare.
Sì, ci riferiamo alla multa presa oggi dalla società della Maceratese, una multa di 1500 euro per comportamento gravemente antisportivo, in quanto dal quindicesimo del secondo tempo venivano nascosti i palloni di riserva allo scopo di ritardare la ripresa del gioco. Dunque, un vecchio trucchetto che si usava anche nei campi polverosi parrocchiali, di nascondere il pallone per provare a ritardare la ripresa del gioco da parte della società perdente.
Mi ricordo adesso, mi viene in mente le molte trasferte fatte nei campi del sud quando andavamo, che c'era da recuperare sempre il risultato, e questi palloni che misteriosamente scomparivano quando uscivano fuori dal campo non si sa quante volte. A quest'ora penso che le multe fioccavano veramente come fossero, non so, noccioline da quelle parti. Sicuramente è una cosa che potrebbe fare storia per qualche altra società, quindi un primo sassolino, diciamo, che potrebbe avere anche un futuro.
nelle Marche era già accaduto la scorsa stagione con la Jesina, che venne accusata dalla Samb. La Jesina vinceva 2-0 all'epoca, venne accusata dalla Samb di nascondere i palloni. Al ritorno, al presidente della Jesina Pulita, i tifosi regalarono un pallone rosso-blu.
Palloni che spariscono e giocatori e personale dirigente che veniva attinto dall'acqua. Queste erano le terminologie in un altro campionato che preferirei proprio mettere nel dimenticatoio. Invece siamo nel campionato attuale, torniamo a parlare di calcio, torniamo a parlare di Ancona con Francesco Di Mariano.
Ciao, salve, buonasera a tutti.
Ciao Francesco.
Buonasera.
Allora, la tua stagione è iniziata con quel rosso di Pisa, penso che hai tanta voglia di dimostrare il tuo valore, le tue potenzialità dopo quell'episodio sfortunato che ti ha fatto saltare due partite e magari ti ha tenuto in panchina nelle restanti gare.
Sì, esatto, tanta voglia di rimettermi in gioco e comunque voglio dimostrare che ho sbagliato e sono qui per crescere. Queste cose mi aiutano semplicemente nella mia vita professionale per diventare più forte di prima.
Descrivi le tue caratteristiche ai tifosi che magari non hanno ancora avuto modo di apprezzarti.
Beh, a me piace giocare in attacco, piace far gol, posso giocare come seconda punta, esterno, trequartista, comunque posso fare esterno destro e esterno sinistro. Comunque mi piace puntare sempre l'avversario, sono comunque già corsa, dribbling, rapidità, queste sono magari le mie armi più importanti.
Al Del Conero non hai ancora avuto modo di debuttare perché prima le due giornate di squalifica, poi contro la Maceratese non sei entrato in campo, quindi devi ancora far vedere le tue doti agli spettatori che vengono principalmente in casa.
Sì, non mancherà tempo, anche perché sono qui, non voglio bruciare le tappe, sono qui per crescere e ci sarà modo, speriamo domenica, di poter fare l'esordio in casa, visto che l'ho fatti tutti fuori casa.
Un saggio delle tue potenzialità l'hai già dato contro la Carrarese, anche se purtroppo è stato un gol inutile, ma sei andato bene sul fondo, hai messo quel pallone in mezzo, poi Casiraghi è stato bravo a capitalizzarlo.
Sì, esatto. Vediamo che del Conero ce ne saranno altre di occasioni così.
Venendo all'Ancona, l'Ancona state andando bene, siete al terzo posto insieme al Pisa, te l'aspettavi un avvio così convincente?
Sinceramente io prima che arrivassi qui non conoscevo nessuno a parte Adamo che ci giocava insieme alla Roma, non conoscevo nessuno, non conoscevo la squadra, ma dal primo giorno in cui sono arrivato ho visto un grande gruppo, che è quello che fa la differenza, puoi avere anche meno individualità come calciatori, però se ci sta un gruppo forte penso che si possono avere risultati e sicuramente il mister trasmette alla squadra tanta cattiveria agonistica e trasmette un gran carattere alla squadra e un grande spirito di sacrificio, quindi di sicuro sapevo, cioè per quello che ho visto pensavo di poter iniziare bene, ma non pensavo magari di arrivare a fare così 13 punti, ma ero sicuro che questa squadra potesse fare bene.
E dove potrà arrivare questa squadra?
Se avendo guardato le altre squadre, avendoci giocato contro, io penso che il campionato è molto equilibrato, molto equilibrato. Se dovessimo continuare a giocare così, come anche con questo spirito di sacrificio, con questo carattere, con questo gruppo, penso che i playoff non ci sono assolutamente problemi.
Qui ad Ancona
quello che viene di più è tutto di guadagnato.
Qui ad Ancona stanno tutti coi piedi per terra, finalmente abbiamo trovato un giocatore, uno dei più giovani, che ha personalità e carattere tali da dire sì, possiamo puntare in alto continuando su questa strada.
Questo sì, se continuiamo a fare così, con questo carattere, con questo atteggiamento, con questo spirito di gruppo, io penso che ci toglieremo molte soddisfazioni.
Con mister Cornacchini come ti trovi?
No, mi trovo veramente abbastanza bene, è un grande allenatore perché trasmette, come ho detto prima, tanto carattere, tanto spirito di sacrificio e riesce a gestire veramente bene il gruppo, è veramente una bella squadra, quindi veramente un grande allenatore.
In estate si parlava molto di te anche a livelli superiori, vedi l'interessamento del Vicenza in Serie B, sei considerato una promessa del calcio italiano, quindi adesso penso che avvertirai la responsabilità di dimostrare quello che vali.
Certo, un po' di responsabilità è giusto che ci siano, però questa cosa non mi pesa perché comunque, come ho detto prima, non voglio bruciare le tappe così velocemente, sono qui per crescere, sono in una piazza importante, voglio riparare la fiducia del direttore e del mister che mi hanno voluto e voglio crescere piano piano, perché ancora sono giovane, con l'aiuto del mister e dei miei compagni e se posso imparare da tutti, ben venga.
Ciao Francesco, sono Cristian Camilletti, ciao. Ascolta, giustamente per te è la seconda esperienza a livello di Lega Pro, se non erro, vero? E appunto tu hai vissuto delle piazze importanti come quella di Lecce e quella di Roma e naturalmente Ancona è un'altra storia, cioè sono due piazze totalmente che vivono il calcio, possiamo dire, non dico 24 ore su 24 ma quasi, soprattutto Roma, e insomma due piazze molto calde, cioè la differenza che tu stai trovando anche a questo livello, diciamo, tra queste tre piazze, Lecce, Roma e Ancona, come...
Più o meno Lecce e Ancona sono molto, cioè, ho vissuto quasi, diciamo, più o meno la stessa cosa a livello come campionato. Come piazza un po' diverso perché Lecce scendeva dalla Serie A alla Serie C, quindi le pressioni erano veramente molto di più, molte, perché loro i tifosi pretendevano, come tutti, come la società, come una squadra come il Lecce, dopo che dall'Arte si trova in soli due mesi, pretendevano che tornassimo subito in Serie B e quindi ci stavano veramente tante pressioni, veramente tante, era molto pesante come ambiente. La Roma come ambiente è un ambiente veramente molto tranquillo, ti aiuta a crescere, cioè dalla prima persona che ci sta dentro di rigore fino all'ultima, e come ambiente è un ambiente molto caldo perché anche la tifoseria di Roma, comunque se la Roma magari fa 10 vittorie e un pareggio o due sconfitte, già comunque la tifoseria si infiamma, la tifoseria è molto calda, quindi poi ti inizia a pesare anche lì, perché la Roma, comunque la Roma, vogliono sempre, i tifosi vogliono veramente il massimo questa squadra, anche perché ovviamente se lo merita. Come ambiente normale, ci sono pressioni diverse, dalla Serie A alla Serie C sono pressioni veramente molto diverse, però comunque lo spogliatoio più o meno è quello lì, perché qua ci stanno anche persone che hanno fatto Serie B e Serie A e più o meno quindi ci sta differenza, sì, però non tanto.
Beh, sicuramente per te un ambiente quello d'Ancona che ti aiuterà sicuramente a crescere, poi allenato da un mister come Cornacchini che è stato un grande attaccante, beh, sicuramente qualche trucchetto te lo potrà sicuramente.
Sa benissimo quali sono le differenze tra uno spogliatoio di Serie A e B e C, perché lui ci ha giocato comunque, e quindi penso che sì, è normale, l'ambiente di Roma è diverso, perché la Roma è la Roma, sta in Serie A e pretendono. Qui magari ancora è un po' più diverso.
Abbiamo un ascoltatore che Franco, che ti scrive: ciao a tutti, Dima tecnicamente fortissimo. A Pisa prima della cazzata e a Carrara ha fatto i numeri. Un abbraccio, Franco.
Lo ringrazio, ti ringrazio mille.
Per quanto riguarda la fase offensiva, siete in molti a contendervi un posto, siete in sette e qualcuno all'esterno della società continua a invocare l'acquisto di un attaccante. Tu come la vedi in proposito?
Io penso che adesso il calcio è cambiato, non è più come una volta, che ci stanno con tutti quei giocatori che giocano a livello individuale, magari come Maradona, Pelé, che ti facevano vincere partite da sola. Adesso il calcio è cambiato. Se hai il gruppo, se hai la squadra che gira, girano tutti. Non importa, non c'è bisogno di avere il classico attaccante lì davanti, che sia Ibrahimovic. Certo, se ce l'hai, ben venga. Però penso che noi l'attaccante davanti ce l'abbiamo. Cognini è un grande attaccante. Secondo me, se ti dà fiducia, è un attaccante di forza, comunque alto e c'ha gamba. Se la squadra gira, questo gruppo gira bene, tutti fanno bene, quindi anche Cognini ci darà una stagione di 6 gol.
Domenica arriverà il Savona, un altro test importante per vedere la vostra qualità e se riuscirete a reggere questo ritmo indiavolato delle prime sette giornate.
Lo spero, il Savona comunque davanti a giocatori importanti di qualità, e il Savona alla squadra, dopo quello che ha passato, comunque ha fatto la squadra per cercare di salvarsi, di risalire il più fretta possibile, quindi sicuro il Savona dopo le prime sconfitte non verrà qui di certo a regalarci la partita, quindi sarà una bella partita equilibrata, speriamo di magari di chiuderla subito e di portare i tre punti a casa.
Abbiamo un altro tuo estimatore, Matteo, che ti scrive: un saluto caloroso a Hooligan di Mariano, segna per noi.
Speriamo presto, non è più di uno.
Invece Simone della Bus Conero ti scrive: mi raccomando di Mariano, calmo sulla fascia e spreca le energie solo per segnare. Ciao e salutaci Florenzi. Simone.
Va bene, sarà fatto.
Domenica ti attendi una risposta all'altezza da parte della tifoseria dorica?
Io penso che secondo me la tifoseria dovrebbe essere il dodicesimo in campo, perché quando ci stanno tanti tifosi che ti vengono comunque, vengono lì a tifare per te allo stadio, io dal giocatore mi esalto, vedere 2.000 persone, vederne 10.000 dal giocatore mi esalto, quindi è normale che è diverso, quindi penso che più tifosi ci stanno per me è meglio.
Al momento come giudichi la risposta del pubblico dorico? È la piazza che ti aspettavi o pensavi di...
No, sapevo che comunque la piazza dorica era una piazza molto calda, quindi tifosi, quindi sapevo di trovare una piazza più o meno così, pensavo di sì.
Questa è una possibilità importante per la tua carriera, visto che sei ancora giovane, per trovare la maturazione definitiva e magari per un trampolino di lancio per livelli elevati.
Sì, infatti sono venuto qui apposta anche per riparare la fiducia del direttore che mi ha venuto sin dal primo giorno. So che qui posso crescere abbastanza bene perché ci sta un gran gruppo e un grande allenatore. Quindi piano piano spero di esplodere finalmente.
Ed è un augurio che ti facciamo tutti, Francesco. Allora, grazie per essere stato con noi e poi è il piacere di riaverti prestissimo di nuovo sulle nostre frequenze.
È stato un piacere,
ciao Francesco. Ringraziamo Francesco Di Mariano. A questo punto noi ci dobbiamo fermare perché siamo stati abbastanza lunghi, quindi guardo ovviamente a Christian e a Daniele. Dobbiamo andare col nostro secondo break pubblicitario perché siamo appena a metà cammin dell'opera e ancora siamo alle 20, siamo già alle 20, quindi dobbiamo correre.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fa la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet. Al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ritornati di nuovo in diretta con Punto Biancorosso. Ricordiamo ancora una volta i contatti se volete scrivere via SMS e WhatsApp al 334 35 20 488. Insomma, una puntata di Punto Biancorosso alquanto intensa, mi sembra di capire. Questa sera molti ospiti e ancora non abbiamo finito, sono già le 8, quindi oggi mi sa che andiamo un po' lunghi.
Abbiamo toccato tutti gli argomenti, ad iniziare da Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, con cui abbiamo approfondito a 360 gradi il mondo della Lega Pro. Per continuare con Eros Giardini, che logicamente ha acceso gli entusiasmi, se così vogliamo chiamarli, dei nostri ascoltatori che lo hanno tempestato di messaggi. Poi abbiamo parlato con Francesco Di Mariano, giovane talento dell'Ancona alla ricerca della consacrazione, e adesso continueremo con almeno un altro paio di ospiti. Ricordiamo che nella giornata odierna, al di là della multa, dell'ammenda piovuta sulla Maceratese, all'Ancona ha ricevuto la notizia scontata della squalifica per una giornata di Konaté, che dunque si aggiunge alla sanzione presa la settimana scorsa da Mallus, che ha ricevuto ben 4 turni di squalifica. Dunque l'Ancona sarà costretta domenica prossima alle ore 15 contro il Savona a fare a meno della sua coppia centrale difensiva Mallus e Konaté. Vedremo in settimana cosa deciderà Cornacchini sulla sostituzione del tandem che tanto bene aveva fatto nelle prime 5 giornate.
Allora, in scaletta io l'ho definito come appuntamento quello con le nuove iniziative del super tifoso Peppe, perché lui fermo non ci sta, e non possiamo dire che dopo Eros Giardini un altro innamorato dell'Ancona non sia Giuseppe Cingolani, Peppe Cingolani per gli amici. E allora c'è una nuova iniziativa del vulcanico Peppe, a cui diamo il benvenuto. Ciao Peppe.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti. È sempre un piacere parlare con voi. Perché questa partita, questa squadra a me mi dà soddisfazione e mi dà la voglia di fare delle cose importanti. E io questo sogno vorrei far applicare a tutti gli abbonati, perché è un sogno che vedo che la squadra può darci. Questa città che purtroppo non ci fa tanto sognare, perché sempre problemi, lavoro, commercio, quello che può essere, e invece la squadra può darci un sogno della Serie B. E allora io, se l'Ancona è promossa in Serie B, verso maggio. Da Qualità Amore ogni abbonato può venire a ritirare gratis un chilo di salsiccia nostrana, diciamo noi tutte le settimane, con tanta ciccia buona, tanto sapore e tanta qualità, per poi perciò tramutato in 1200 abbonati sono 12 quintali di salsicce, perciò dovrò darmi da fare in questo caso.
È una sfida che hai lanciato agli abbonati dorici. Tu credi evidentemente ciecamente in questa squadra, così come stanno iniziando a credere anche gli stessi abbonati, gli stessi sostenitori.
Non è che io credo nella squadra, io credo sì nella squadra, però mi piace crederci perché come tutti ci piace sognare. Sarebbe una bellezza che una squadra diretta da tifosi, comandata da tifosi, andremo su tutti i giornali del mondo, penso una cosa del genere, sicuramente europei. Sarebbe un grande risultato per tutto il calcio, secondo me, perché verrebbe fuori il calcio onesto, il calcio sincero, e il campo deve parlare sempre, perché secondo me negli ultimi anni il campo ha parlato molto poco, parlava più altre cose, allora quello poi si è visto, quello che succede ogni annata. Invece quest'anno io vedo la squadra molto giovane, che se li vedi uno a uno dice ma dove va questi, perché i giocatori sono fioli, sono giovani, capito? Dici questa è la squadra primavera, questa è stata mangiata a me, perché l'Ancona ogni volta che va fuori casa viene a mangiare la Qualità Amore, no?
Esatto.
Quando va in trasferta. Allora ci è capitato la primavera del Sassuolo l'anno scorso, ma la primavera no, ma neanche i juniores erano. Sembra come quelli dell'Ancona quest'anno, capito? Tutti giovani, non sembra una prima squadra. Eppure in campo vedo che guarda, veramente anche fuori casa, dove magari troviamo anche a Pisa, che è un campo osticissimo, abbiamo fatto la nostra partita. Allora dico piano piano, sti ragazzi, comincio a trovare il gol, a due punte, Cornacchini mi dà tanta di quella, mi sembra un io a Cornacchini lo metterei nel mio locale, guarda, per quanto mi dà sicurezza, mi dà tranquillità, lo metterei a palmacellaio fuori. No, vabbè, però mi dà sicurezza come da tutti i Cornacchini. E poi sai, sti tifosi che uno amministratore delegato, un altro ha detto alla pubblicità, un altro ha detto a quella. Mi piace e mi piacerebbe che questo sogno si tramutasse in una bella promozione, che poi sarebbe la promozione di tutti gli sponsor alla fine, perché io sono sponsor, perciò se vince l'Ancona mi scopro io. Perciò sosteniamola e sosteniamo con lei anche tutti i tifosi, perciò 12 quintali di salsicce con una minima spesa, perché io magari sta mano d'opera per chi ce ne vuole, con 10 euro di spesa noi diamo un chilo di salsicce in omaggio a tutti i tifosi, perciò alla fin fine è una spesa gratis, che vengono da Qualità Amore, vengono a ritirarla verso maggio, una settimana e 10 giorni ce l'ho da fare io quel periodo, spero.
Tu guardi in prospettiva molto futura, da qui a 7 mesi, invece l'ascoltatore Matteo ti dice: Peppe, porti il camioncino con bistecche, salsicce e panini fuori dalla curva nord, ti facciamo felice, quindi lui guarda più a breve scadenza.
E lo so, però sai, tu capisci, questi della curva nord comincia a essere dopo, questi, che ne mangiano una salsiccia, che ne mangiano tante, questi, poi bevo pure il vino, ci vede pure il vino dopo l'ora, capito? Dopo lì la partita è un problema, aveva il vino durante la partita, dopo non si ti fa più se canta solo. No, vabbè, però lo faremo pure quello prima o poi, però a me, io ho il grande desiderio di tornare a quello che eravamo prima, dove lo stadio, io vorrei vedere sullo stadio del Conero fantastico pieno come ai tempi di Gigi Simoni, ai tempi della Serie B quando c'era Nicola Caccia. Mi piace rivedere la Serie B, lo stadio bello, che dove sono andati a finire tutta sta gente che veniva allo stadio, dove è andata, dove va? Va sul computer, noi li dobbiamo portare allo stadio, e allora dobbiamo credere in questo sogno, perché se ci crediamo primi noi, che siamo abbonati, siamo tifosi, siamo sponsor, ci crede pure gli altri. Allora noi, se non ci crediamo noi, non ci crede gli altri, non ci crede nessuno, capito? Allora bisogna che quelli che sono staccati dall'Ancona, sono venuti via, non ci credono, guardano il calcio sulla televisione, noi dobbiamo farli ricredere e far vedere lo spettacolo al Del Conero. perché sicuramente questi ragazzi, io vedo quel Cascola lì che ogni volta che c'è lui se va su, se andiamo in serie superiore, vedo che si danna l'anima in quella curva, in quella fascia lì, sbatte, corre, calcia, ne dà fiducia. Ci sono tanti motivi, tante cose che adesso non ti dico, tante similitudini che mi danno l'idea che può funzionare. Poi se a gennaio, febbraio siamo a messa classifica, cioè, perché così con i tre punti basta vincere tre partite che fai i playoff. Perciò la squadra io ci credo, e poi c'è, sono i cugini della Maceratese che sono qui vicini, io sto a metà strada, sto a Villa Musone, perciò, però io non è come l'Ascoli, capito? L'Ascoli dà più fastidio, rompe più le scatole, Maceratese è un po' diverso. Però noi segniamo per l'Ancona e dobbiamo soffrire per l'Ancona, perché ci sarà tanto da soffrire, però se quando si segna tutto è lecito.
Va bene Peppe, allora abbiamo presentato questa tua nuova iniziativa, poi vedremo se potrà, come si evolverà la situazione con...
No, dai Stefano, Stancona, sta città, c'è le buche di qua, le buche della, le macchine che si sfonda, possiamo pensare una volta, andiamo in Serie B, ecco, una volta tanto. Ci proviamo, qualità amore, centrocambi Villa Musone, in più io faccio il 10% di sconto a tutti gli abbonati perché sono affezionato alla società, col progetto che fanno loro, e facciamo il 10% di sconto tutte le settimane sia al ristorante che alla macelleria.
E questo tutti gli abbonati, ricordiamoci, e poi dopo ci scappa sempre qualche iniziativa infrasettimanale, dai qualcosa ci scappa con Peppe.
Vediamo, tranquilli. Noi l'importante è che io voglio riportare la gente allo stadio come prima. Quello voglio, mi piace tanto. Questo stadio che c'è 1.500 persone, 1.600, 1.400. No, ci vuole movimento, ragazzi, movimento.
Ci vuole movimento. Dai, va bene.
Ok, grazie a tutti e forza ancora.
Sempre. Ciao Peppe. Ciao. Salutiamo Peppe Cingolani. Qual è tuo amore? Allora, la sua iniziativa che domani leggerete poi sul Corriere Adriatico, sulla varia carta stampata, che il vulcanico Peppe ha pensato, insomma, già lui pensa, non è possibile, augurabile passaggio in categoria superiore con festeggiamo, cioè noi abbiamo un programma la domenica mattina, si chiama Una Collana di Perle, lui ha pensato di fare una collana di salsicce, quindi un chilo di salsicce da mettere al collo e portare via a tutti i tifosi.
Sarebbe stato da chiedergli ai tifosi un chilo di salsicce, alla squadra quale premio avrebbe fatto per la promozione?
Domanderemo. Daniele, non mi lasciare solo, che io dovrei fare un'altra telefonata.
Bene, riprendiamo il discorso, dicevamo prima delle difficoltà da parte di Cornacchini di disegnare l'11 contro il Savona, difficoltà che riguarderanno soprattutto il reparto arretrato, visto che dovrà fare a meno di Mallus e Konaté. Vedremo quale soluzione prenderà, probabilmente verrà arretrato Paoli nella linea difensiva, da decifrare se sarà una difesa 4 o più probabilmente una difesa 3. Potrebbe anche giocare per la prima volta titolare dal primo minuto anche il giovane Di Sabatino, che si è ben comportato quando è stato chiamato in causa nei minuti finali contro la Maceratese e contro la stessa Lucchese sabato scorso. Davanti c'è da vedere se il mister confermerà il tandem d'attacco che tanto bene ha fatto contro la Lucchese, composto da Cognigni e Bussi, oppure se opererà delle variazioni. Da verificare anche il ritorno di Pedrelli, che sta gradualmente recuperando la condizione migliore, in attesa appunto di risolvere quel problema muscolare che l'ha tenuto ai box per 3 partite.
News dal campo per concludere per quello che riguarda l'Ancona, ma stiamo parlando già del match di domenica, e allora andiamo a scoprire qualcosa di più con il giornalista Guido De Leo dalla Nazione di Siena. A te,
sì,
Guido.
Buonasera a tutti.
Buonasera Guido, allora sappiamo che in questi giorni si è aggregato al Siena la Vipera, Salvatore Mastronunzio, e che il suo tesseramento dovrebbe essere ormai in via di perfezionamento, o se non già perfezionato da parte della società bianconera.
Ma no, hai fatto bene a usare il condizionale, perché diciamo che dopo il benestare di Azzori, che c'è già stato tra l'altro a mezzo stampa in modo ufficiale durante la conferenza pre-partita della partita con la SPAL, e ora bisogna aspettare di capire se Mastronunzio troverà l'accordo con la società, e conoscendo insomma il presidente del Siena credo ci possa essere, però ecco, non è così sicuro. I prossimi giorni sono sicuramente decisivi, credo che la volontà dell'allenatore sia importante, la volontà anche del calciatore di rimettersi in gioco e di farlo da Siena possa essere importante, però ecco, aspettiamo, perché diciamo che siamo tutti noi un po' qui a Siena scottati da tutte quelle trattative con i giocatori dell'anno scorso, cioè quelli della promozione della Serie D, che poi, a parte quella con Portanova, non sono andate a buon fine, quindi compresa quella con Mister Morgia. Quindi aspettiamo un po', ecco. Penso si tratti veramente di 48 ore per capire qualcosa di definitivo.
È un Mastronunzio che a Siena c'è stato e che a Siena condivise l'avventura con Mister Conte.
Sì, esatto. Un'annata un po' particolare, perché partì molto bene, titolare con Calaiò, segnò anche diversi gol importanti con Regina, Atalanta, gol decisivi da tre punti, anche belli. Poi nel momento in cui magari Conte cominciò a fare altre scelte, a ruotare un po' gli attaccanti, insomma quella era una squadra che nel girone di andata, ecco, aveva Immobile che spesso andava in tribuna, o poi nel girone di ritorno Caputo, che è un giocatore comunque importante, insomma è un parco attaccanti di grande valore, lui un po' si eclissò da solo, quindi pagò un po' questo, alla fine fece una buona stagione, ma magari non così bella come le premesse di inizio campionato sembrava che potessero dimostrare.
È un Siena che ha la sindrome della pareggite, avendo pareggiato quasi tutte le partite, fuorché una. Comunque tra questi pareggi c'è anche il prezioso pari contro la capolista SPAL di sabato scorso.
Beh sì, esatto, qui un po' l'ambiente è un po' diviso tra chi vede il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché vincere una sola partita su sette oggettivamente non è il massimo, anche se non ci dobbiamo dimenticare comunque il Siena, al di là del blasone della storia recente, viene dalla Serie D, però allo stesso tempo un po' dispiace, perché comunque una squadra che probabilmente non prende mai gol, perché ne ha presi due in sette partite, è un peccato che sia ancora in una zona, in un limbo di classifica che ancora non la qualifica né tra quelle che diciamo possono pensare di lottare per la parte più alta né tra quelle altre. E con la Maceratese sarà una partita molto importante, penso possa essere un primissimo spartiacque. In caso di vittoria, insomma, valorizzerebbe il buon punto di Ferrara e rilancerebbe l'ambizione del Siena. In caso ovviamente di non vittoria, si aprirebbe, non credo una crisi, però un piccolo processo, ecco, autunnale di sicuro.
Nel Siena c'è un centrocampista marchigiano, tale Torelli, che è cresciuto nelle fila della Vispesero, poi lo scorso anno è passato al Carpi, che lo ha girato in prestito prima al Sant'Arcangelo e quest'anno al Siena.
Sì, esatto, ragazzi, per ora ha avuto poco spazio, ha fatto un paio, due o tre spezzoni in campionato, penso che possa avere magari un po' più di spazio ora che Azzora ha cambiato modulo, giocando col 3-5-2, visto che lui in teoria deve essere un po' una mezzala, quindi con questo nuovo modulo forse in futuro potrebbe avere un filino più di spazio, vediamo, perché per adesso Azzori di giocatori ne ha ruotati, ecco, veramente pochi, quindi non sappiamo se poi nell'immediato futuro potrà cambiare qualcosa, ecco, perché tendenzialmente si è fidato di quei 12, 13, massimo 14, dando poco spazio agli altri della rosa, in realtà sono 23.
Con Mastronunzio ci sarebbe un'alternativa in più in un attacco che appare comunque sia già valido.
Sì, con Mastronunzio sarebbe un'alternativa in più che credo logicamente toglierebbe minuti a Libertazzi, perché con Bonazzoli per Azzori non si tocca, e tra l'altro sta anche facendo delle prestazioni dignitose, per carità, però per adesso, ecco, non è riuscito, ha fatto solo un gol, a Ferrara è stato sfortunato, Sì, se arrivassimo a Stronunzio, chiaro, il parco attaccanti aumenterebbe sicuramente di valore e di gol potenziali, però come voi meglio di me sapete, insomma, stiamo parlando comunque di un ragazzo che viene da 3 anni di inattività e che non credo abbia la bacchetta magica. Poi non lo so, chiaro, il livello della C non è eccelso, però allo stesso tempo bisogna anche essere in una condizione fisica accettabile per incidere. Certo, come senso del gol rispetto a Libertazzi, che in carriera ne ha fatti pochissimi, ma Stronunzio non si discute.
Quello con la Maceratese sarà un test importante per capire se il Siena è veramente da piani alti. La Maceratese, squadra esperta, solida, che prende pochi gol, è in un ottimo momento di forma, avendo vinto 3 partite delle ultime 4. Quindi per la Robur sarà un esame indicativo per testare le sue ambizioni.
Ma sì, sì, penso proprio di sì. Come dicevo prima, un po' un piccolo spartiacque di questa fase di avvio. E allo stesso tempo penso che sia anche una partita importante per loro, perché se riuscissero a fare un risultato importante a Siena, poi arriverebbero a giocare in casa con la SPAL, magari con un pubblico particolare, con un entusiasmo ancora maggiore. Allo stesso tempo, se dovessero perdere a Siena, forse per quello che può valere ora un'ottava giornata, potrebbero essere lievemente ridimensionati. Vediamo, però in questo è un campionato, penso, insomma, a parte la SPAL, comunque ha dimostrato di essere una buona squadra, ma non così imbattibile. È un campionato un po' strano, ci sono risultati, per più il Prato avrei detto no, che avrebbe fatto grossa difficoltà, invece poi ha vinto qualche partita a fila, quindi la stessa Pistoiese ha incontrato il Siena non brillando, poi alla fine ha fatto qualche risultato utile, quindi penso che un po' tutte in questa fase stiano cercando di capire, no, quello che può essere il loro campionato.
E c'è un Pontedera che sta segnando gol a grappoli, 11 nelle ultime 2 partite.
Eh sì, ci fanno un po' invidia, perché se ne hanno segnati 4 in 7 partite, e pensare che Pontedera ne ha segnati così tanti, 5 in una addirittura con un solo giocatore, questo ci fa un po' a noi senesi un po' invidia, però del resto ogni squadra ha la sua peculiarità, no? Quindi se Azzori riuscirà a coniugare la fase difensiva, che per adesso riesce benissimo, a una fase offensiva un po' più concreta, forse anche il Siena potrà avere qualche ambizione in più, anche se io credo che qui ci sia anche un po' di realismo, nel senso che la squadra è competitiva, ma non credo possa essere già pronta quest'anno per lottare per le primissime posizioni. Insomma, qui siamo ripartiti come molte altre piazze, tra cui anche ancora poco tempo fa, da zero, e poi non è facile.
E come ha reagito la piazza? Come ha reagito la piazza a questa ripartenza dal basso?
Ma senti, l'anno scorso bene, perché comunque c'era molta voglia di ripartire. 3.800 abbonati fino al Parma erano il record per la Serie D degli ultimi anni. Il campionato è stato vinto, seppur con qualche patema finale, però insomma è stato comunque condotto con i Poggi Bonzi fino alla fine, però poi in estate, tra un po' di problemi di comunicazione, diciamo, del presidente Conte, tra il fatto che della squadra che aveva vinto il campionato alla fine stava confermato solo Portanova, un pochino è aumentata la tribù degli scettici, sotto certi punti di vista anche giustamente. Quindi diciamo che, ecco, rispetto all'anno scorso c'è un filo meno di entusiasmo. È ovvio che poi vincere in qualsiasi categoria dà entusiasmo, no? Quindi se sei primo in D comunque c'hai un po' la libidine di provare a vincere tutte le partite. Ovvio che anche se sei in una categoria superiore, ma un po' stenti, tutto ciò va un po' a ricadere sull'umore generale della piazza, che comunque, ripeto, ha reagito decisamente bene a quello che è successo appena un anno e 3 mesi fa.
In Toscana avete da che divertirvi con i vari mister Lucarelli, che minaccia di abolire il giorno di riposo, così come con mister Ezzolino Capuano, che è sempre una nota di colore settimana dopo settimana.
Sì, soprattutto nella vicinissima Arezzo, e per noi è veramente a meno di un'ora di distanza. Sento anche un po' i colleghi, insomma, lì stanno vivendo una stagione un po' particolare, no? Perché sembra quasi che le vicissitudini comunicative del loro allenatore mettano quasi un po' in disparte il risultato del campo, che poi in realtà dovrebbe essere quello più importante. Visto che si stanno un po' riprendendo, tra un po' ci sarà anche il derby che tornerà dopo più di 15 anni, sicuramente un derby per i senesi, ecco, un derby antico e un derby abbastanza sentito rispetto ad altri, oggettivamente voi per gli ultimi 15 anni nel grande calcio sono diventati un po' così partite meno sentite.
E sarà una delle partite sicuramente che rialzerà il numero delle presenze allo stadio. Guido, grazie tantissimo e
grazie
ancora scusa per l'orario con cui ti abbiamo contattato in tardissima serata. Grazie ancora.
Grazie a tutti, soprattutto a Paolo Papili, amico e collega da tanti anni.
Senz'altro è all'ascolto, quindi i tuoi saluti sono arrivati via etere. Grazie Guido De Leo.
Grazie, a presto, arrivederci.
Un saluto. Ringraziamo Guido De Leo, la Nazione di Siena. Ovviamente prima ho detto una fresca per un'altra, però stavamo cercando di raggiungere telefonicamente anche il nostro ospite a cui avevamo contattato in precedenza e non ci eravamo riusciti. Siamo in tardissimo, però vi ho aperto questa pagina qua che io vado a controllare. Sono le presenze negli stadi e non siamo messi malissimo. Siamo la quarta realtà alla fine del campionato per quello che riguarda il girone B, meglio dell'Ancona come media, diciamo, al momento c'è il Pisa, guarda caso, subito sotto la SPAL. Dopo la SPAL il Pisa con 6.725 presenze di media, 4.644 per la SPAL e poi 3.458 per la Robur Siena, quindi tanto per rimanere Pisa-Siena, sempre qua lo scontro si fa. Ancona 2.088, 2.060 il Teramo, questo per indicare grosso modo la media di presenze allo stadio. Insomma, non siamo messi malissimo, cioè noi ci lamentiamo perché sennò non saremo anconetani e questo fa parte proprio dello spirito anconetano, lamentarsi sempre, però la presenza allo stadio, seppur minima, perché stiamo parlando sempre di numeri molto bassi, non è così male nel confronto, insomma, delle altre società. La massima, anche in questo caso, spetta al Pisa, 7.596 presenze, SPAL 4.800, quasi 4.900 le presenze. E per quello che riguarda le altre squadre, grosso modo siamo lì, 2.400 per il Teramo, 2.700 per l'Arezzo, ma siamo sempre nei derby, sono quelli che alzano. L'Ancona nel derby con la Marceratese aveva ottenuto un 2.169 presenze allo stadio del Condor. Stiamo parlando sempre di biglietti staccati, quindi poi dopo possono discostarsi in realtà dalla realtà globale, però questo è quanto viene riportato sui tabellini ufficiali. Insomma, questa tanto per non piangersi sempre al 100% addosso, noi parliamo delle nostre lacune, però la presenza in ogni caso nel girone non è da numeri eclatanti.
Esatto, la presenza non è da numeri eclatanti. Un Ancona che è al terzo posto per quanto riguarda appunto la media, al quarto posto per quanto riguarda la media spettatori, però come dicevamo prima è giunto il momento di provare ad incrementare l'afflusso, provare ad arrivare da una media di 2.100 a una media di 3.000, significherebbe che l'Ancona e la squadra di Cornacchini continuerà ad andare alla grande come ha iniziato questo campionato.
Anche perché guardando i numeri, sinceramente mi fa un po' specie vedere quei 6.000 e passa spettatori di Pisa che, voglio dire, negli ultimi anni non è che abbia proprio vissuto situazioni semplicissime, quindi ti fa capire che anche se siamo nel 2015, c'è il calcio su internet e tutto quanto, beh, allora è possibile fare calcio in piazze dove comunque il calcio ha avuto una certa storia, quindi ancora siamo particolari, è vero, però si può a questo punto.
Sì, a Pisa ci siamo stati alla seconda partita esterna,
Abbiamo riscontrato questo entusiasmo, stadio attorno alle 8.000 presenze, abbiamo visto calore e quindi è un passo che anche Ancona un giorno potrebbe tornare a compiere.
Sarebbe curioso quindi a questo punto sapere se a Pisa stanno utilizzando magari qualche soluzione particolare per attrarre di più i tifosi, oppure magari proprio l'ambiente e città Pisa che è molto più caldo rispetto magari a noi d'Ancona.
Ma probabilmente la prima questione, non penso che ci siano state iniziative particolari. Pisa è una piazza che risponde bene, logicamente la squadra è anche costruita da anni per vincere, vedi la scorsa stagione. Sicuramente è una piazza forse un po' più calda, pronta a scaldarsi prima. La nostra è una piazza che ha bisogno prima dei risultati e poi magari si accende. Pisa forse dà maggiore fiducia prima per poi magari spegnersi piano piano nel caso in cui non dovessero arrivare i risultati attesi.
Vi lascio con il dato, sempre estrapolato ovviamente da questi dati ufficiali, quindi potrebbero non essere aggiornati come sicuramente non lo saranno, però per quello che riguarda gli abbonati, il Siena batte tutti con 3.145, il Pisa 2.518. Quindi questo è anche per dire com'è la presenza di coloro che si sono abbonati. Il resto, quindi siccome che c'è più del doppio quando c'è il picco, il resto sono coloro che si presentano allo stadio senza abbonamento e acquistano il biglietto. Ci andrebbe bene anche quello, noi, che i prossimi 1.000 che facciamo, 1.500, siano non abbonati ma presenze allo stadio, magari per riempire, visto che l'abbiamo sollevato prima, proprio quella gradinata che ha bisogno di un po' di pubblico in più. Punto Biancorosso torna domani alle 13.10 con la nostra replica, ma domani sera attenzione che c'è DJ Biancorosso, domani sera c'è Roberto Cardinali e ci sarà un giocatore dell'Ancona a cui potrete fare le vostre domande e sarà una sorpresa perché è un giovane, diciamo così, però già nostra conoscenza, è un giovane ma è già nostra conoscenza e quindi potrete un po' sbizzarrirvi. Vedremo che scaletta presenterà domani e allora vi do appuntamento alle 18.30, tutto da scoprire, l'appuntamento di domani con Roberto Cardinali, DJ Biancorosso, e poi all'interno ovviamente vi daremo le ultime per quello che riguarda la giornata sportiva dell'Ancona, però appuntamento classico. Grazie a Daniele Tittarelli.
Grazie a te e agli ascoltatori.
E grazie a Cristian Camilletti per essere stati con noi e Stefano Ferra vi dà appuntamento come sempre a domani. Non mancate?
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.